fratelli e sorelle, questa mattina vi invito ad aprire le vostre Bibbie nel libro di Neemia. Libro di Neemia, vogliamo leggere il primo capitolo. Neemia, capitolo 1. Parole di Neemia, figlio di Acalia. Nel mese di Chisleu, del 20° anno, mentre mi trovavo nel castello di Susa, Anani, un mio fratello, e alcuni altri uomini arrivarono da Giuda. Io li interrogai riguardo ai giudei scampati, superstiti della deportazione, e riguardo a Gerusalemme. E quelli mi risposero: i superstiti della deportazione sono là, nella provincia, in grande miseria e nell'umiliazione. Le mura di Gerusalemme restano in rovina e le sue porte sono consumate dal fuoco. Quando udii queste parole, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi: «O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso giorno e notte per i figli di Israele, tuoi servi, confessando i peccati dei figli di Israele, perché abbiamo peccato contro di te, abbiamo peccato io e la casa di mio padre. Abbiamo agito da malvagi contro di te e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu hai dato a Mosè, tuo servo. Ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè di pronunciare: se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma se tornerete a me e osserverete i miei comandamenti, io li metterete in pratica, anche se sarete dispersi negli estremi confini del mondo, io di là vi raccoglierò e vi condurrò al luogo che ho scelto per farne la dimora del mio nome. Essi sono tuoi servi e tuo popolo, tu li hai salvati con la tua grande potenza e con la tua forte mano. Signore, te ne prego, siano i tuoi orecchi attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che vogliono temere il tuo nome, e concedi oggi, ti prego, successo al tuo servo e fa che egli trova pietà presso quest'uomo. A quel tempo io ero copiere del re. Fino a qui la nostra lettura. Dopo aver fatto, questo qui è il terzo libro post-esilico che abbiamo fatto, avevamo già in precedenza meditato il libro di Ester, poi il libro di Esdra, e con il libro di Neemia concludiamo i tre libri che appunto narrano la storia degli avvenimenti dopo l'esilio babilonese, soprattutto le vicende dei due grandi riformatori che sono stati Esdra e Neemia. All'origine questi due libri, Esdra e Neemia, formavano un unico libro. Poi, nel III secolo, ad opera dei traduttori della Bibbia dall'Antico Testamento in greco, la cosiddetta Bibbia dei 70, i due libri furono divisi, divennero indipendenti. Neemia, dai pochi dati che ci fornisce il testo biblico, non era nato in Israele. Sicuramente non era un ex deportato, anche per ragioni anagrafiche, perché era molto giovane, la cattività praticamente era avvenuta negli anni 580, qui siamo nel V secolo, nel 444, per cui non era un ex deportato dalla cattività, ma certamente, come anche suo padre, che viene citato in questo primo capitolo, Acalia, era nato in esilio in Persia, come vediamo nel primo versetto. risiedeva in una città molto importante, la città reale di Susa. Questa città non è solo citata in questo primo capitolo, ma era stata anche la residenza di altri importanti personaggi biblici, quali Daniele, di cui si parla il capitolo 8, il versetto 1, di cui in questa città lui ha avuto delle importantissime rivelazioni, delle visioni molto importanti di quelli che sarebbero stati gli avvenimenti futuri che si sarebbero svolti. E ancora, anche il libro di Ester parla di questa città. Anzi, la regina Ester, questa regina persiana, la vicenda è interamente ambientata in questa città. Poi, dal primo capitolo, apprendiamo che Neemia era al servizio personale del re Artaserse e svolgeva il compito, come viene precisato all'ultimo versetto 11, di coppiere del re, colui che era incaricato di servire il vino al re quando mangiava. Ora va precisato un fatto molto importante, che nell'antichità il coppiere reale non era solo un sommelier moderno, praticamente un cameriere che di volta in volta consigliava al sovrano quale vino sorseggiare durante le varie pietanze. Va bene, ma il suo compito era quello di sorvegliare quale bevande gli venivano fornite. Anzi, lui stesso le doveva assaggiare il vino prima che fosse servito al re, proprio per prevenire purtroppo gli avvelenamenti che erano molto frequenti nell'antichità. Per cui Neemia svolgeva un incarico molto delicato e importante, e soprattutto era anche rischioso. Per cui per il re Artaserse Neemia era una persona molto importante, la possiamo definire una guardia del corpo fidata e leale, perché praticamente la mano del re era nelle sue mani. Una guardia del corpo fidata e leale. I commentatori non hanno, qui passiamo a quella che è un po' lo schema del libro, i commentatori non hanno mai contestato né la paternità del libro di Neemia e neppure l'ispirazione biblica. Lo hanno sempre considerato un libro ispirato, però hanno fatto notare che lo stile con cui è scritto questo libro era caratterizzato dal metodo dell'autobiografia. In pratica è una sorta di diario della sua vita, di come si svolgono le vicende, in cui appunto l'autore, perché per essere autobiografico è l'autore che scrive, infatti più volte nel libro viene citato io, eccetera, proprio per identificarsi con le azioni che fa, in cui l'autore Neemia in prima persona racconta come il Signore lo aveva guidato in questo importante rimpatrio. Ricordiamoci che è il terzo rimpatrio da Babilonia a Gerusalemme, il primo era stato con Geremia, il secondo con Estra, e questo qui è il terzo rimpatrio. E poi era molto importante perché prevedeva la ricostruzione delle mura di Gerusalemme. Una delle note che caratterizzano sia i libri di Esdra e Neemia è che entrambi sono stati guidati e protetti dalla benefica mano di Dio. Più volte viene detto, precisato questo aspetto: la benefica mano di Dio era su di noi. Questo lo possiamo rilevare anche in questo libro, al capitolo secondo, al versetto 8 e 18. Il primo capitolo ci informa che siamo nel settimo mese di Chisleu, praticamente agosto-settembre, va bene, del 20° anno del regno di Artaserse, il quale, ve lo dico come dati storici, ha regnato intorno agli anni, ha iniziato a regnare, scusate, nel 464 avanti Cristo, e fatti i debiti conti, 20° anno, siamo precisamente nell'anno 444 avanti Cristo, che si svolge la vicenda. Dal versetto secondo apprendiamo tutto, come inizia tutta questa vicenda di questo capitolo, la storia che ha portato appunto Neemia a interessarsi della situazione di Gerusalemme e soprattutto della ricostruzione delle mura. Tutto inizia quando suo fratello, come abbiamo letto prima, Anani, insieme ad altri giudei, ritornarono dalla Giudea. Non era un viaggio di andata, ma era un viaggio di ritorno. E dice, appunto, e Neemia si informa, li interrogai, appunto, di quelle che erano le condizioni dei giudei e soprattutto della patria, della città di Gerusalemme, che gli stava particolarmente a cuore. Purtroppo la loro risposta fu molto deludente, perché essi dissero che la situazione era molto brutta e la città di Gerusalemme era praticamente in rovina e che gli abitanti versavano nella miseria proprio più nera, cioè era proprio una situazione di grande disagio. Neemia, come ha appreso queste drammatiche notizie, è scritto che cadde veramente seduto, proprio in una profonda prostrazione e delusione, in un avvilimento totale, che fu necessario sedersi, e come è scritto al versetto 4 è detto che quando udì queste parole, queste notizie brutte, mi misi seduto, piansi e per molti giorni fui in grande tristezza. Questa situazione così avvilente e tragica nella Bibbia viene descritta solamente in un altro libro, uno solo, in genere in tanti, a parte Giobbe, che era una vicenda tutta personale che il Signore praticamente l'aveva permesso nella sua vita. Però questa storia qui è una storia appunto unica, che è purtroppo avvilente e tragica della Bibbia, e viene descritta solo in un libro unico, che purtroppo, diciamo, non è molto amato da noi credenti, non lo leggiamo molto volentieri, perché ci ricorda il fallimento e la condizione luttuosa e drammatica di tutti coloro che abbandonano Dio, soprattutto per coloro che appartengono al popolo del Signore. Lasciare il Signore veramente può portare a delle situazioni molto brutte e tragiche. E questo libro è il libro delle Lamentazioni di Geremia, in cui viene rappresentato lo stato di abbandono e di rovina in cui il Signore aveva volutamente condannato la città di Gerusalemme per punirla del suo prolungato stato di peccato. Sì, il prolungato stato di peccato durava da centinaia di anni e il Signore ha detto basta, non si torna più indietro, e ha condannato questa bellissima città costruita magnificamente da Salomone a diventare veramente un cumulo di rovine. E infatti questo libro presenta Gerusalemme appunto raffigurata in una vedova seduta, e sappiamo, le vedove non sono una vergine tutta che danza ed è allegra, le vedove in genere sono sedute e piangono sul loro disgraziato stato in cui si trovano. Basta solo leggere i primi due versetti, se li leggete, quelli delle Lamentazioni, appunto, per rendersi conto che lo stato di prostrazione, di pianto, era quello che stava vivendo purtroppo Neemia quando ha appreso della situazione degli abitanti dello stato di Gerusalemme, con la differenza però che Geremia, quando ha scritto questo libro, era vissuto negli anni 586-87, all'epoca dei fatti, quando si è verificata la distruzione della città, mentre invece Neemia, va bene, sta vivendo nel 444, ben 140 anni dopo. E la situazione era rimasta invariata, anzi forse era peggiorata. Certo, a noi di questo libro delle Lamentazioni ci piace ricordare e citare volentieri un solo versetto. Tutti lo sappiamo. Lamentazioni 3, versetto 22-23. E dice, è una grazia, ma è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti, ed è vero. coloro che hanno vissuto quelle esperienze potevano dirlo, è una grazia di Dio. Se il Signore non si era fermato in tempo, se no avrebbe fatto proprio la fine di questo popolo. E dice, le sue compassioni infatti si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà, e lo diciamo anche noi, grande è la fedeltà di Dio, soprattutto verso questo popolo disubbidiente. Ma certamente grazie a Dio, diciamo noi, però ricordiamoci che non dobbiamo assolutamente abusare della grazia di Dio, e soprattutto, come ci avvertono tante ammonizioni bibliche, a non provocarlo a gelosia con i nostri peccati, perché sono i nostri peccati che il Signore non tollera, non tollera, lo accendono di ira. Per cui dobbiamo stare molto attenti, ed è proprio quello che fa Neemia. Infatti lui non era un personaggio che si piangeva troppo addosso, Sì, ha pianto, dice, per molti giorni, però ha smesso dopo. Non si piangeva tanto, perché Neemia lo possiamo definire, come si dice oggi in termini moderni, una persona pragmatica. Pragmatica vuol dire concreta, orientata all'azione. Non tanto al pensiero, a elaborare pensieri, no, all'azione, che prediligeva più i risultati e le soluzioni. Infatti la Bibbia, come vedremo più avanti nei capitoli prossimi, ce lo descrive sempre impegnato nei cantieri edili. Lui preferiva le impalcature, i ponteggi dell'edilizia, piuttosto a Esdra, che invece preferiva il pulpito, la tribuna dove poteva incoraggiare i credenti. Era praticamente un uomo pratico. Questi due riformatori, con il loro servizio, rappresentavano il pensiero in Esdra e l'azione con Neemia, la teoria e la pratica, la fede e le opere. In pratica, va bene, la conclusione praticamente unitaria di quello che dobbiamo essere noi, una mescolanza di credere e operare. Però prima di iniziare qualunque lavoro, va bene, è necessario fare mente locale in un particolare su quello che dice il Signore, perché poi si può rischiare di fare il lavoro in vano. Non dobbiamo essere troppo frettolosi, lo sapeva Neemia. Se teniamo fuori il Signore, che deve avere sempre nelle nostre imprese la direzione dei lavori, ricordiamolo, deve essere Lui il direttore dei lavori, rischiamo di lavorare invano. Infatti il Salmo 127,1 ci dice che se il Signore non costruisce la casa, va bene, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, e soprattutto di Gerusalemme, come vedremo più avanti, invano vegliano le guardie. E infatti Neemia andrà proprio incontro a queste due grandi difficoltà. Infatti dal versetto 5 fino al versetto 11, praticamente quasi tutto il capitolo, Neemia rivolge una intensa preghiera. Sapeva che la prima cosa, prima di mettere le mani a lavorare, bisognava pregare, perché il Signore lo potesse ascoltare, lo illuminasse e poi gli aprisse la mente per quello che aveva in animo di fare. Infatti al versetto 4 fa una cosa importante: digiuna e pregai davanti al Dio del cielo. Digiuna e prega. E su questo comportamento è bene fare un chiarimento, soprattutto riguardo del digiuno, va bene? L'associazione del digiuno alla preghiera va precisato che non è che se uno digiuna migliora la nostra preghiera. Il digiuno non è che la rende migliore, più gradita a Dio. Non è che il Signore, se noi digiuniamo e preghiamo, guarda la nostra offerta con favore rispetto a uno che non digiuna. Tutt'altro, perché il Signore, va bene, agli occhi di Dio il digiuno serve a noi, perché quello che piace a Dio non è quello che si trova nel nostro stomaco. Non è interessato quello, se il nostro stomaco è pieno e vuoto. Al nostro Signore quello che veramente gli interessa è quello che c'è nel nostro cuore, qui, non quello che c'è nel nostro stomaco, il cuore, e soprattutto nella nostra mente, il cuore e la mente. Per cui dobbiamo assicurarci, quando preghiamo, va bene, che i nostri pensieri mentali e i nostri affetti, va bene, del cuore, siano sinceri, puri e onesti, e soprattutto siano orientati verso la volontà di Dio. Questo è quello che interessa a Dio. Perché, come ha detto Gesù, quello che c'è nello stomaco va nella latrina, ma quello che c'è qui e qui va in cielo. Quello che c'è in un cuore sincero e puro e in una mente veramente pulita e liberata dal peccato arriva in cielo. Perché, come appunto questo l'ho letto, va nel cielo. Ma quello che appunto c'è in un cuore sincero e onesto arriva in cielo. Né che un segue una cosa, una lezione molto importante, che il digiuno, quando uno lo pratica, fa bene. Però ricordiamoci che il digiuno serve a noi, serve a te, a noi serve, non serve a Dio. Assolutamente. Il digiuno magari ci rende più svegli, più lucidi, più presenti, più reattivi, più coinvolti, più impegnati. In pratica diventiamo un po' come diceva Epafra, che lodava l'Apostolo Paolo. Cosa diceva? Egli lotta sempre nelle sue preghiere per voi. Cioè in pratica nel cuore, nella persona di questo grande evangelista, perché ha evangelizzato una città, va bene, dei credenti, cosa c'era? Nel suo cuore c'era un cuore sincero, una mente precisa e un corpo coinvolto nella richiesta della preghiera. Ecco cosa vuol dire digiunai e pregai. E per concludere possiamo anche offrire un'altra prova che ci fornisce la Bibbia, che è ci riporta la vita di Davide a proposito del sacrificio di Arauna. Nell'aia di Arauna dice: io non offrirò un sacrificio che non mi costi nulla. Ecco lì, cioè ad un certo ci vuole il coinvolgimento, ti deve costare qualcosa la preghiera, sennò le chiacchiere il Signore non sa cosa farsene delle mie chiacchiere. Bene, chiuso. Ancora vogliamo analizzare altri aspetti della preghiera di Neemia. Egli afferma al versetto 5: o Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto. Stamattina abbiamo sentito in una preghiera il patto, menzionare il patto, che dobbiamo essere fedeli al patto. E dice appunto, lui precisa, che mantieni il patto, e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Neemia, nel rivolgersi a Dio, riconosce la sua grandezza e sovranità. Lo definisce Dio del cielo, grande e tremendo nelle sue opere. Inoltre, mette in evidenza appunto una caratteristica molto importante per noi. Egli è il Dio che mantiene il patto e fa misericordia. Questo particolare di mantenere il patto o i patti, va bene, dovrebbe ricordarci che tutte le volte che Dio ha fatto un patto con noi, con gli uomini, dal Sinai in poi, fino al nuovo patto, purtroppo dobbiamo confessare che siamo sempre stati noi che lo abbiamo infranto. Siamo sempre noi che non l'abbiamo onorato il patto. Il Signore lo ha sempre onorato, sempre. Infatti la Bibbia ci precisa un fatto: se siamo infedeli, perché purtroppo è la nostra caratteristica, la mia caratteristica, se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. E ancora, al versetto 6 e 7, Neemia, dopo aver confessato la fedeltà di Dio, la fedeltà eterna di Dio, confessa il peccato suo personale. Lui si immedesima in questa confessione, confessa il suo peccato e della sua casa. sia quello del suo popolo. In questa confessione egli non è che si esenta. Dice, ma io poi in fin dei conti non ero nato. Quando si sono verificate la distruzione della città di Gerusalemme, perché mi dovrei sentire in colpa per questa vicenda di cui io sono nato 100 anni dopo? Eppure, benché lui non fosse nato, dunque non era responsabile di quegli avvenimenti, ma al contrario, in quanto appartenente al popolo giudaico, sentiva appunto questo obbligo morale, questo dovere morale e spirituale di immedesimarsi del peccato del suo popolo. Infatti supplica il perdono divino. E poi arriviamo infine al versetto 8, dove dice: ricordati della parola che ordinasti al tuo servo Mosè che di pronunciare: se sarete infedeli, io vi deporterò fra i popoli. Quelle erano le maledizioni e le benedizioni che aveva detto. Vi deporterò fra i popoli, ma se tornerete a me, e poi non continuo, comunque il Signore ribadisce che sarà pronto a perdonarli, soprattutto rimetterli nella posizione originale. Neemia infatti cita un passo del Deuteronomio, capitolo 30, soprattutto i primi 5 versetti, che adesso non sto a leggere, comunque ve l'ho detto, in cui il Signore minacciava di disperderli, di punirli severamente, di distruggere veramente tutto quella che era l'eredità che gli aveva dato, purché loro si convertissero dei loro peccati. Questo era lo scopo. Dio avrebbe portato il suo popolo a Gerusalemme, ma che soprattutto avrebbe permesso, a questo il discorso, perché ancora la città non era ricostruita, giaceva nelle rovine, l'avrebbe permesso che sarebbe ritornata ricostruita, cioè sarebbe stata ricostruita. In pratica, che cosa era avvenuto in questi 100 anni? Era stato emanato un particolare editto proprio da Artaserse, da questo re che lui serviva le bevande, da questo Artaserse, un editto che praticamente, un decreto del re Artaserse, che proibiva praticamente la ricostruzione della città. Forse non è corretto dire proibiva, ma sospendeva i lavori. Infatti, se vi ricordate, quando avevo meditato sul libro di Esdra, il capitolo 4, se volete andare al capitolo 4, leggiamo i versetti interessati, Esdra capitolo 4, è tutta una lunga, perché queste qui sono state delle serie, delle lettere, una corrispondenza da Gerusalemme alla Persia attraverso i governatori giudei e i samaritani che, come posso dire, cercavano di screditare il lavoro dei giudei e di impedirne il lavoro, per cui vi è questa corrispondenza. E se leggete al capitolo 21, al versetto 21 del capitolo 4, potete vedere il succo dal versetto 21 al versetto 23. Dice al versetto 21: date dunque ordine, attenzione, questi qui sono lo scritto di Artaserse, di questa persona qui. Date dunque ordine che quella gente sospenda i lavori, che questa città, Gerusalemme, non sia ricostruita finché non ne dia l'ordine io stesso Artaserse. Badate di non essere negligenti in questo, affinché la situazione non peggiori a danno del re. Non appena, dice, la copia della lettera del re Artaserse fu letta in presenza di Reum e Sinsai, erano praticamente il segretario e il governatore che erano governavano la provincia di Giudea, dice, i segretari e i loro colleghi, essi andarono in fretta a Gerusalemme dai giudei e li obbligarono a mano armata a sospendere i lavori. Ecco, per cui la ricostruzione era bloccata, va bene? E lui pregava intensamente che il Signore gli aprisse una strada affinché questa sospensione dei lavori potesse cessare. A questo proposito, appunto, vi faccio leggere, ecco, Esdra capitolo 4, in cui è narrato la feroce opposizione dei governatori persiani e soprattutto dei samaritani, che sono i nemici. Esdra allora, Zorobabele, qui che i fatti si riferiscono al governatore Zorobabele, ha avuto da tribolare con i samaritani. Neemia, vedremo, avrà altri nemici, forse peggiori dei samaritani. Bene, ecco, in questi pochi ultimi versetti è spiegato il motivo delle preoccupazioni di Neemia e soprattutto la tensione morale, l'ansia e la preghiera accorata che egli rivolge a Dio, perché egli era, attenzione un particolare, egli era, grazie al suo lavoro, il coppiere del re. E abbiamo detto, era un lavoro molto fidato, va bene, del re Artaserse, ed era l'unico in grado di poter avvicinare il re senza destare sospetto. Non aveva bisogno di essere annunciato. Quando il signore, quando il sovrano voleva mangiare, lui praticamente lo seguiva e gli serviva le bevande, per cui aveva, diciamo, una libertà eccezionale, va bene? Però attenzione, c'è un rischio che ci mette davanti la Bibbia. Ve lo ricordate? Di copiare il panettiere al tempo di Giuseppe? Anche quello, chissà, avrà fatto, avrà scelto il momento inopportuno per disturbare il faraone, che è finito in galera, poi uno addirittura è finito molto male, per chiedergli appunto la revoca del suo editto che impediva la ricostruzione delle mura della città. Neemia, qui faccio un accostamento, al pari della regina Estere, ve lo ricordate anche lei, avevamo parlato della regina Estere, rivive praticamente l'incertezza della missione, perché questa qui era una missione, qui vengono citati i servi, per cui vi era un coinvolgimento di tanti altri ebrei che pregavano dietro a Neemia, e lo stesso dietro a Estere vi era Mardocheo, ve lo ricordate, lo zio che appunto, saputo di quello che era l'intrigo di Aman, che aveva strappato al padre di Artaserse, al suo ero, quel decreto che condannava a morte tutti gli ebrei, gli ha detto vai dal sovrano e imploralo veramente affinché cancelli questo decreto. Bene, lui vive la stessa situazione di intercedere presso il re Assuero perché bloccasse il malvagio editto di Aman, ricordandogli appunto quel versetto famoso in Ester 4:14 che gli dice Mardocheo: e chissà che tu non sei diventata regina appunto per un tempo come questo, gli chiede. E anch'io ci chiediamo anche noi, e chissà che il Signore non abbia suscitato Neemia, un semplice cameriere, un coppiere, una guardia del corpo, va bene, affinché possa diventare addirittura governatore della Giudea, perché gli darà questo re, va bene, proprio perché la benefica mano di Dio era su di lui, addirittura i compiti di diventare governatore della Giudea e così appunto ricostruire le mura della città. Per ora ci fermiamo qui e ci vogliamo lasciare con l'ultimo versetto di questa preghiera di Neemia. Dice: concedi oggi, perché per lui era imminente, si giocava tutto quel giorno, concedi oggi, o Dio, ti prego, successo vuol dire la buona realizzazione di questo compito, successo al tuo servo e fa che egli trovi pietà presso quest'uomo. Noi vogliamo, anche noi imploriamo il Signore che ci guidi e soprattutto la pietà non degli uomini o dei re, ma soprattutto del nostro Dio. Amen.